Leggiamo questo brano tratto dal Vangelo di Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo, anche le altre che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Dicevo inizialmente che siamo chiamati a una riflessione non fra le altre, ma quella più profonda, decisiva. E questo per la nostra vita personale, ciascuna e ciascuno di noi, per le nostre relazioni, per la società, le istituzioni, la politica, le religioni. Il rapporto fra vivere e morire, fra la vita e la morte. Con l'esperienza della morte, un'esperienza che noi viviamo per la morte degli altri. E da questa nascono riflessioni, interrogativi, lacerazioni. L'esperienza, questa esperienza più profonda, e così sono fra loro queste esperienze profondamente appunto intrecciate, più di quanto comunemente noi pensiamo nella quotidianità. La morte tante volte è rimossa, esorcizzata, allontanata, poi si ripresenta puntuale in varie diverse situazioni, per modi e per i tempi. È un'esperienza che tutti ci accomuna, ma è un'esperienza anche che si diversifica molto. Ecco, ma prima di pensare, almeno questo è nella mia riflessione, prima di pensare alla morte come cessazione delle funzioni vitali, ritengo sia importante soffermarci a riflettere sulle situazioni di morte come freno, come impedimento, come contrasto con la nostra vita. Allora possiamo, ascoltando la nostra profondità dell'anima, possiamo tutti riconoscere in noi e negli altri situazioni di avvilimento, di sfiducia, di sconferma, di perdita di speranza. Ci possono essere le sconferme, le delusioni nei rapporti di amore, di amicizia. Ci possono essere delusioni rispetto alla profusione della nostra disponibilità, delle nostre energie, del nostro impegno, e poi riscontrare degli esiti che feriscono, di incomprensione, di mancanza di quei minimi, alle volte esiti positivi, se non proprio risultati, che uno si aspetterebbe. Può essere l'insorgenza di una malattia, il tempo della malattia stessa, che si prolunga nel tempo in modo davvero drammatico. Possono essere limitazioni fisiche, psicologiche, momenti di avvilimento, di angoscia dell'animo. Possiamo vivere anche momenti in cui l'idealità, la progettualità, le energie interiori sembrano venir meno. Alle volte osserviamo come nella vita delle persone, ma questo va detto con ancora maggiore attenzione, vicinanza, non certo con giudizio sulle persone, ma alle volte la sfiducia, poi la mancanza di riferimenti porta le persone a prendere delle strade che non solo non aiutano, ma in qualche modo peggiorano le situazioni. Pensiamo alle dipendenze dall'alcol, dalle sostanze, dal gioco. Le insicurezze, le difficoltà cercano come una via di uscita che poi diventano alle volte un itinerario di ulteriori sofferenze rispetto anche agli smarrimenti precedenti. Pensiamo anche alla complessità del momento in cui noi viviamo. Una sfiducia può esserci, speriamo non si diffonda, ma si riprenda invece, come dirò subito, la fiducia rispetto alle istituzioni, alla politica, alle religioni, alla Chiesa, nella quale ci sono, dopo in conclusione accennerò, alcuni segni che danno motivo di una ragionevole speranza. Nella mia riflessione io ho questa percezione che la complessità in cui ci troviamo non è contingente, non è di passaggio, come dire, di un tempo limitato. Siamo di fronte a una complessità vasta. I cambiamenti e le accelerazioni dentro alla interdipendenza planetaria sono notevoli e pare che le risposte che finora sono state date siano inadeguate, sia dalle istituzioni sia anche dalle religioni. Però dentro a questo passaggio così arduo è importante non perdere appunto le ragioni di una speranza, di una pazienza attiva, di passi significativi, anche se non immediatamente risolutori, ma la situazione in cui viviamo, ecco, ci chiede questo oggi. E poi tutti abbiamo avuto l'esperienza, oggi parliamo di morte, di vita, della morte di persone care, di persone amiche, del dolore che questo ha provocato, una lacerazione interiore, perché si è chiamati poi a quell'elaborazione così delicata di continuare a vivere una presenza che ci è entrata nel profondo, perché parte della nostra vita nell'assenza di una persona che c'è profondamente nella nostra vita, ma non c'è più fisicamente accanto a noi. Questa lacerazione chiede sempre un'elaborazione lunga, dove poi gli itinerari di ciascuno li conosce solo la persona che li vive nel profondo del suo cuore. Insieme a queste dimensioni più personali che riconosciamo immediatamente, perché si tratta di vibrazioni, a me è venuta da qualche tempo questa indicazione, vibrazioni dell'animo, cioè un animo non inerte, non passivo, che partecipa, che vibra, che vive la compassione, che si lascia interrogare nelle tribolazioni e nella speranza. E ci sono anche situazioni provocate. Ecco, situazione personale, anche meditando sulla Pasqua, questi giorni, sentivo queste due dimensioni. Quella più propriamente personale, da dove noi partiamo e dove ritorniamo. E poi le situazioni che riguardano i poteri, perché anche la risurrezione, la morte e la risurrezione di Gesù riguarda i poteri di questo mondo, l'intreccio fra i poteri di questo mondo, quindi dal personale ai poteri, perché ci sono morti provocate, con una grande responsabilità, pensiamo, lo diciamo sempre, ma non per correre sull'affermazione, se pensiamo sempre a questo dramma, che è il più grande dramma della storia, che ogni 5 secondi un bambino viene ucciso dalla fame, dalla sete, dalle malattie che sarebbero curabili, questo è il vero dramma della storia umana, la uccisione per fame, per sete, migliaia di persone al giorno su questo pianeta. Pensiamo alla fabbricazione e al commercio delle armi, alle guerre che solo uccidono, feriscono, distruggono opere che l'uomo ha edificato e distruggono l'ambiente. Pensiamo a quante situazioni di discriminazione, di strumentalizzazione, di abbandono. Dicevo anche oggi, ecco, l'immagine dentro, anche se non ho guardato l'immagine con gli occhi di queste due persone, sulle 12 soccorse da una motovedetta delle guardie costiere nel Mar Mediterraneo, ecco, i due sono morti. Quanti ospiti in questi anni qui nel centro Valducci, persone che cercano una speranza scappando, fuggendo da guerre, da ingiustizie, da violenze, e trovano non la speranza, ma trovano la morte in un mare mediterraneo che è diventato un enorme, drammatico cimitero. E pensiamo anche a tutti gli esseri viventi, è cresciuta, è importante che cresca ancora questa attenzione alla madre terra, a tutti gli esseri viventi, a un passaggio di paradigma, l'uomo non più padrone dell'universo, dell'ambiente, ma in relazione, come Francesco di Assisi, il Papa scelto, Vescovo di Roma, e per questo Papa ha scelto questo nome, e se diventa il programma di un servizio del papato su questo, certamente i primi passi potranno essere seguiti da altri. Non che accennando solo, come ho fatto, a queste cause, rimuovendole si entrerebbe in una sorta di immortalità presuntuosa, no. Però dire delle cause, degli effetti, significa assumere una sensibilità e una maggiore attenzione alla vita nostra e di tutti, alla dignità della vita di tutti. Io sento che siamo dentro ogni giorno alla complessità e al mistero, alla concretezza e al mistero. E in questo sentiamo un intreccio davvero commovente, a me viene da dire commovente, e mi viene da dire straordinario, Gesù di Nazareth. Ecco, collochiamo non in modo artificioso, non in modo calato dall'alto, non nel modo di verità, di fede astratte, lontane dalla vita e dalla storia, un intreccio davvero straordinario fra le nostre storie, la storia dell'umanità e la storia di Gesù di Nazareth. Straordinario nella sua presenza pubblica, poco pare intorno ai 3 anni. Un messaggio incredibile, parole mai ascoltate. Parole mai ascoltate, le parole delle Beatitudini, che come un grande manifesto dell'umanità, anche se uno non partecipasse mai a una celebrazione in una chiesa, ma le Beatitudini come manifesto dell'umanità umana. Beati i non violenti, i miti, coloro che trovano il coraggio nella vita. Beati gli operatori di giustizia, coloro che accolgono con misericordia, coloro che operano per la pace, coloro che vivono la sincerità, coloro che vivono la coerenza fra le parole e i gesti e le decisioni della vita. Parole straordinarie che dicono non si può servire a due padroni, a Dio o al denaro, cioè alla cupidigia, che il potere è un servizio, solo così può essere inteso, un servizio. Fra voi non sia così, come i grandi di questo mondo che dominano e poi con scaltrezza e malizia e quella furbizia terribile, cinica, si fanno chiamare benefattori. Fra voi non sia così. Il più grande è colui che è al servizio degli altri. La grandezza sta nel servizio al bene di tutti. E la legge non è importante per se stessa, ma è l'uomo, sono le persone prima della legge. La legge è al servizio del bene delle persone. E poi l'amore al nemico perfino. È stato detto ama il tuo amico, odia il nemico, ma io vi dico amate anche il nemico, cioè liberatevi dall'inimicizia. Parole straordinarie e gesti commoventi. L'accoglienza ai bambini, alle donne, ai malati, considerati maledetti da Dio, agli esclusi, agli scomunicati dalla religione del Tempio, della sinagoga, alla gente considerata in modo spregevole, disprezzata dalle classi dirigenti dalle classi sacerdotali. Gesù sta in mezzo, insegna, accoglie, ascolta, guarisce, conforta, dà fiducia, comunica fiducia e incoraggiamento alle persone. Questo è lo straordinario Gesù di Nazareth. Ma per questo, proprio per questo, va in conflitto col potere, appunto, col potere. E in primis il potere della religione. Si entra in un conflitto drammatico fra il Dio del Tempio, che poi legittima tutte le discriminazioni sociali, le scomuniche, gli allontanamenti, e il Dio di Gesù, un Dio umanissimo, quello di Gesù di Nazareth. Si apre un conflitto, le autorità del Tempio, i sommi sacerdoti, decretano con un processo farsa che Gesù deve essere ucciso, condannato a morte, ucciso. C'è un'alleanza incredibile fra il potere religioso e il potere politico. Si alleano con i romani che occupano la Palestina. Il sommo sacerdote Caifa dice in modo esplicito: è meglio che muoia uno, uccidere uno, perché resti tutto com'è. Questo è scritto nel Vangelo. È meglio che muoia uno, purché tutto resti com'è. Conflitto, il conflitto aperto fino all'uccisione di Gesù. E lui aveva parlato della sua uccisione violenta, con la consapevolezza di una vita donata, la fiducia della sua accoglienza in Dio, nel Padre, come Romero, di cui sempre porto l'immagine ricamata da Suore del Salvador su questa stola. Per quello indosso la stola, che non è, sapete, un segno di servizio, come io la indosso a nome di tutti voi. La stola non è un segno del potere sacerdotale sacralizzato, è il segno di un servizio alla comunità, alle persone. Ecco, Romero ugualmente diceva: mi hanno minacciato di morte, presto mi uccideranno, perdono a coloro che lo faranno. Ecco qui la sua figura, ecco, dipinta. Però perderanno il loro tempo, uccideranno un vescovo, ma non uccideranno la fede della comunità, risorgerò nel mio popolo. E questo, ecco quante persone l'hanno vissuto, pure dentro l'agonia di Gesù, drammatica, per un senso di fallimento nel Getsemani, fallimento del suo insegnamento, paura della violenza incombente, e sulla croce questa angoscia del morire abbandonato, deriso, come delinquente fuori dalla città, il grido che sale ogni giorno dalla storia umana: Dio, Dio, dove sei? Perché anche tu ci abbandoni, anche tu ci hai abbandonato, ma insieme un grido che chiede come un affidamento, come a dire: se anche tu, Dio, sei dall'altra parte, dalla parte del potere, della violenza, della menzogna, allora a chi affidarci? A chi affidare la nostra vita? Gesù è sepolto e tutto pare finito. I suoi discepoli, uomini e donne, sono sgomenti. In realtà sono scappati prima, sgomenti, ora sono tramortiti, addolorati per una fine così tragica, senza fiducia, senza speranza. Un'avventura straordinaria con quel maestro di Nazareth, straordinaria, speciale, ma ora tutto sembra concluso. Pare che il potere intrecciato abbia vinto nuovamente. Questa è una situazione che, con sfumature e accentuazioni diverse, riconosciamo tutti nella vita. Momenti di sfiducia, come accennavo prima, di dolore. Pare che non ci sia più possibilità di guardare avanti, di sperare. Esperienze della vita, delle persone, delle famiglie, delle comunità, dei popoli. Ricordo sempre che padre Balducci un giorno diceva che in fondo vivono grandi disperazioni coloro che hanno vissuto grandi speranze, perché chi ha vissuto una sorta di indifferenza non può disperarsi neanche. Chi ha vissuto grandi speranze può sentire in modo cocente la delusione, però dentro la delusione anche la possibilità di ripartire per alimentare di nuovo una speranza. queste persone sono rinchiuse per paura, per dolore, appunto, per mancanza di fiducia. E poi, questo è il messaggio della Pasqua, però è una lettura dentro a un percorso di fede, poi queste persone si rianimano, riprendono coraggio, fiducia, speranza, e si riprende dentro di loro la motivazione, l'incoinvolgimento, la disponibilità rispetto a quelle parole e quei gesti di Gesù di Nazareth, anzi a farsene coraggiosi testimoni. Più di qualcuno di loro poi subirà la stessa fine violenta del Maestro. E questo perché? Cos'è avvenuto? Certo, noi, o coi mezzi tecnologici di oggi, già ci sarebbero state le truppe a filmare il sepolcro vuoto, che è un indizio, non è probante. Tant'è vero, di nuovo, il potere, in un Vangelo si legge, il Vangelo di Matteo, che il potere ha comprato le guardie. Ha comprato le guardie dicendovi: paghiamo, però non dite che è successo qualcosa di cui voi avete forse avvertito dei segni. Dite che sono venuti i discepoli e l'hanno trafugato il corpo, altrimenti si sparge una leggenda che poi come faremo a frenarla, se quella leggenda, dicevano loro, riprende poi forza nel cuore delle persone e li porta a vivere poi, scegliendo come Gesù aveva vissuto. Come avviene questo? Cos'è avvenuto dentro alla riflessione, all'itinerario della fede? È avvenuto, così testimoniano i Vangeli, per l'incontro con Lui, non per un annuncio folgorante in piazza a Gerusalemme, dove Gesù quasi per una sorta di rivendicazione si sarebbe presentato di fronte ai rappresentanti di quel potere e anche alla gente che lo aveva deriso, magari un tempo da lui beneficiata, per far vedere che lui era il più forte, il vittorioso. Quante volte abbiamo cantato anche nella storia Christus vincit, ma che era una proiezione della vittoria nostra dentro alla storia. No, niente di tutto questo, e questo ancora una volta sorprendente e commovente. È avvenuto per degli incontri con lui, il crocifisso, vivente, risorto per la sua fede, accolto dal Padre, vivente oltre la morte. Sepolcro è vuoto, ma non è una prova sufficiente. Sono gli incontri. E questo com'è verosimile anche nell'esperienza della nostra vita. Ma come avvengono questi incontri e dove avvengono? Avvengono in modo sorprendente, sommesso, inatteso, e non in modo sfolgorante. Loro faticano a credere. Le donne scoprono, riferiscono ai discepoli, i discepoli dicono che le donne vaneggiano, non sono credibili. Loro si muovono con circospezione, con sospetto: sarà vero, non sarà vero, c'è titubanza, qualche incertezza, come in realtà avviene nella nostra esperienza umana. Anche noi, quando viviamo la ripresa della fiducia, della speranza, siamo come titubanti, siamo oscillanti, non sempre c'è un cammino, un percorso lineare. C'è una partenza, poi ci può essere un arresto, poi di nuovo una perplessità profonda, poi di nuovo una ripresa. Si riprende fiducia poco a poco, fra incertezze e oscillazioni. Questa è l'esperienza anche della nostra vita. E Gesù rassicura, esorta, mostra, pensiamo all'incontro con Tommaso, mostra le sue ferite, lo invita a passare il suo palmo, la sua mano sulle ferite rimarginate, chiede che gli diano del pane e del pesce arrostito. Non sono un fantasma, sono io, sono in un'altra dimensione, ma sono io. Ecco, per la sua fede il Padre lo ha accolto, risuscitato dalla morte. La sua persona, il suo amore incondizionato sono più forti del rifiuto, della violenza, della falsità, della negazione, dell'uccisione. L'amore è più forte della morte. Questa è l'esperienza della nostra vita, e riconosciamo che sia vero pure nella complessità della vita. Non con una retorica nel dire, ma con un'esperienza che fa emergere questi vissuti. E dove avvengono questi incontri? Non in un luogo sacro, non certo nel Tempio, avvengono nei luoghi della quotidianità, accanto al sepolcro dove Maria piange, non lo riconosce subito, pensa che sia il giardiniere, lo riconosce quando la chiama per nome, sta piangendo. I discepoli sono chiusi dentro nella stanza dove avevano cenato, presa in prestito per questo, e quella porta sbarrata indica appunto in modo molto concreto la loro paura e la loro mancanza di speranza e di futuro. In riva al lago di Tiberiade, dove erano tornati a pescare, perché erano pescatori quando Gesù li ha chiamati, su una strada di campagna, la strada di Emmaus, dove i due andavano davvero dicendo, quando quel viandante inizialmente sconosciuto si è accostato a loro, noi speravamo che fosse lui, una grande delusione. E per noi, tornando alla nostra vita, alla storia, certamente ci può essere l'incontro con Gesù di Nazareth, ma un incontro misterioso, è vero, dentro alla nostra vita. Ognuno conosce dentro alle pieghe dell'animo come questo avviene. Quando avviene è un beneficio profondo. Avvertiamo questo compagno di viaggio della nostra vita. Certamente siamo qui una comunità raccolta anche dentro una comunità. Oggi celebrare l'Eucaristia comunica una risonanza dentro, una risonanza che appunto riguarda le vibrazioni nella ripresa della speranza. E poi l'incontro con le persone. Credo che tutti noi, se socchiudiamo gli occhi per un momento, e anche se qui non ci può essere certamente un'accelerazione perché si chiederebbe pacatezza, come avviene nella nostra vita, speriamo tante volte, se noi pensassimo alla nostra storia e quando ci siamo ripresi da momenti di scoraggiamento, di sfiducia, di dolore, certo, dentro a questo incontro con Gesù di Nazareth c'è l'incontro con qualche persona. L'incontro che ci ha comunicato e abbiamo sentito che poi quella comunicazione è andata calda, calda, nel profondo del cuore, ed è stata importante perché non l'abbiamo avvertita solo occasionale, perché abbiamo sentito quella presenza, quella persona, quelle parole, quei gesti, l'abbiamo sentiti possibili anche nella continuità della nostra esperienza umana. Quanti segni di speranza ci sono dentro alla storia di oggi? Persone, comunità, esperienze positive, sempre riconoscendo l'amore, l'amicizia, la dedizione, la gratuità nelle famiglie, nelle comunità, negli ospedali, nelle carceri, nei luoghi della scuola, dell'istruzione, nei centri, nei luoghi di accoglienza che ci sono per tante persone. Persone che resistono, che perseverano, segni di vita, di speranza, che ci comunicano questa fiducia, questa speranza. E questo grande patrimonio immenso di martiri, di profeti, di un popolo immenso che nessuno può contare, di ogni popolo, di ogni fede religiosa, di ogni cultura. E anche nelle istituzioni, nella politica, ci sono persone pulite, disponibili, che si impegnano con coerenza. Io quando incontro le persone che dentro, ripeto, ai luoghi della scuola, ad esempio, dei centri di accoglienza, degli ospedali, comunicano questa resistenza, ecco, io ne resto sempre confortato, anche di voi, quanto ho imparato in questi anni qui a Zuliano, dalla resistenza, dal coraggio delle persone. E certo nella Chiesa cogliamo alcuni segni importanti, certamente. Non posso soffermarmi, ma soprattutto mi pare di cogliere, anche se qualcuno dice aspettiamo ancora, però bisogna cogliere i segni di una speranza, soprattutto il passaggio di una Chiesa che dice di non essere autoreferenziale, con le parole del Papa, narcisista, ma una Chiesa che va ad abitare le periferie, non solo geografiche, ma esistenziali, le periferie. I pastori dovrebbero, dice, avere l'odore delle pecore. E poi mi ha molto colpito, mi ha fatto pensare, ecco, certamente, il discorso iniziale del Papa quando ha detto, era il giorno di San Giuseppe, che dobbiamo, come Giuseppe ha custodito Maria e il bambino, dobbiamo custodirci. Non ha detto di custodire le verità della fede, non ha detto di custodire i valori non negoziabili, non ha detto di custodire la Chiesa, ha detto di custodire le persone, ha fatto l'elenco del Vangelo di Matteo, affamati, carcerati, immigrati, malati, senza vestiti, spogliati di vestiti dalla loro dignità. Accoglienza fra di noi, custodia fra di noi e custodia di tutti gli esseri viventi. Custodia, non di verità astratta, custodia delle persone. E certamente l'incontro con quei giovani a Casal di Marmo nel carcere minorile, il Papa che bacia, dopo aver lavato, asciugato i piedi anche a due ragazze, una musulmana, un Papa che tocca i piedi di una ragazza, è un segno bello, evocativo, profondo, profondo, certamente. Uno dice aspettiamo lo IOR, cosa succederà? Aspettiamo cosa avverrà nei ministeri, nella Chiesa, la donna, certo, però i segni sono segni positivi, che vanno colti e alimentano la speranza, come ci siamo impegnati umilmente da tanti anni, di una Chiesa del Vangelo. Ecco. E poi la nostra vita e la nostra morte come affidamento a Lui. Diciamo i nostri cari continuano a vivere nel mistero di Dio e continuano a accompagnarci nella nostra vita. Il Cardinal Martini diceva, ma chissà perché il Signore ci fa morire. E poi con la sua profondità biblica e culturale e umana diceva, ma per altre situazioni della vita c'è sempre una, o quasi sempre una scappatoia, una via di uscita, una risoluzione, ma la morte no, dobbiamo attraversarla. Forse perché in quel momento noi possiamo esprimere la fiducia più radicale dell'abbandono a Lui, dell'accoglienza che Lui ci riserva, anche se non sappiamo dire come, dove e quando. Ecco, e da ultimo, dire che la vita continua dopo la morte, dire che abbiamo fiducia in Gesù, crocifisso e risorto, vivente oltre la morte, non può essere poi un'affermazione che non ci coinvolga nell'impegno della, nella storia. Non si può dire di credere in un al di là che non cominci nell'al di qua, qui e ora. L'al di là è la continuazione con un significato ulteriore, ultimo di quello che si vive sulla terra. E quindi non si può dire crediamo nella vita, nella risurrezione, se poi non ci si impegna per la giustizia e la legalità, per la non violenza e la pace, per l'accoglienza di ogni altro, di ogni persona, per un'accoglienza reciproca, esortandoci, dandoci segni di incoraggiamento reciproco, per l'attenzione a tutti gli esseri viventi. Questa è per me, ecco, la meditazione della Pasqua che ho condiviso con voi, ecco, una riflessione più lunga del solito, spero, ecco, nella vostra accoglienza paziente, ma si è coinvolti in tante situazioni che poi quello che entra dentro poi può uscire dopo una riflessione, una rielaborazione, per una condivisione comune.